Oggi parliamo di...
Ben ritrovati cari ascoltatori, sono dottor Cozzolino Lorenzo, dirigente medico ASL 8 specialista in pediatria. Oggi parliamo dei danni dello smog che non ti aspetti. Il principale organo bersaglio dell'inquinamento atmosferico è l'apparato respiratorio, sia nella sua porzione superiore, naso, faringe e laringe, sia a livello di trachea, bronchi e alveoli polmonari. Le vie respiratorie hanno il loro meccanismo di difesa che possono ridursi per esposizioni croniche o massicce agli inquinanti. Inoltre gli ossidi di azoto e di zolfo, l'ozono e le polveri sottili, oltre ad agire come irritanti, favoriscono l'azione aggressiva di virus, pollini e spore fungine, responsabili di raffreddori, allergie e asma. Purtroppo però i danni dell'inquinamento non si fermano qui. Vediamo quali sono altri. Intanto favoriscono il diabete di tipo 2. Una delle cause dell'aumento vertiginoso del caso di diabete di tipo 2, quello dell'adulto, potrebbe essere proprio l'inquinamento. Alcuni studi hanno evidenziato che il diabete di tipo 2 è più frequente tra le popolazioni delle città rispetto a quelle delle campagne. Altri studi, tra i quali uno condotto a Boston, negli USA, hanno dimostrato che lo smog peggiora anche il diabete. I diabetici che vivono in prossimità di grandi arterie di circolazione hanno un aumento della concentrazione di proteina C reattiva, un marker infiammatorio, nel sangue superiore fino a 200% rispetto a chi abita in aree meno trafficate. Come difendersi? Beh, è importante non aprire le finestre quando il traffico è più intenso. Utile anche installare in casa un condizionatore con filtri in grado di abbattere gli inquinanti. Secondo, predispone ai disturbi cardiovascolari. Secondo l'OMS, le migliaia di morti per cause cardiovascolari in Italia e nel mondo sono dovute anche all'inquinamento atmosferico. L'esposizione ambientale agli inquinanti, e in modo particolare alle polveri sottili e agli idrocarburi policiclici, favorisce l'aterosclerosi, cioè l'indurimento delle arterie. Inoltre, si attivano mediatori infiammatori che peggiorano i disturbi respiratori già presenti, aumentano la tendenza del sangue a formare trombi e danneggiano il tessuto stesso del cuore e delle coronarie. Come difendersi? Beh, è essenziale cercare di arginare i rischi che dipendono da noi, quindi non aumentare troppo di peso, tenere sotto controllo il livello di grassi nel sangue e fare molto moto con regolarità. 3. Può causare cali d'umore e di memoria. Studi di laboratorio hanno dimostrato che l'esposizione cronica a fonti inquinanti modifica la struttura dei neuroni dell'ippocampo, la zona del cervello che regola i processi della memoria. L'inquinamento, infatti, in modo particolare le polveri sottili, riduce la lunghezza dei dendriti, strutture nervose dell'ippocampo, ma anche il numero delle ramificazioni. Questa situazione sul lungo periodo può provocare cali di memoria, di apprendimento e forme depressive. Si ipotizza che anche la malattia di Alzheimer possa essere collegata con l'esposizione eccessiva agli inquinanti. Come difendersi? Beh, è fondamentale mantenere attiva la mente, leggendo e conservando buoni rapporti sociali, eventualmente rivolgendosi al medico se si notano alcuni cali di memoria. 4. Pregiudica la fertilità maschile. Gli uomini che vivono in zone fortemente inquinate corrono un maggior rischio di vedere ridotta la fertilità. Il sospetto c'è da tempo, ma ora un team di ricercatori italiani è riuscito a stabilire una correlazione studiando un gruppo di uomini che vivono nell'inquinata Terra dei Fuochi, tra Napoli e Caserta, rispetto a un campione di riferimento che vive invece in provincia di Salerno. L'inquinamento causa un danno al DNA con la formazione di un particolare marcatore di danno, la proteina P53, che si accumula a livello del testosterone del testicoli, interferendo con l'ottimale produzione del liquido spermatico. Come difendersi? Beh, occorre sottoporsi regolarmente a visite uroandrologiche, effettuando eventualmente uno spermiogramma. Oppure scatena alcune malattie reumatiche. Il lupus, la artrite reumatoide, la spondiloartropatia sono malattie reumatiche di origine autoimmune, legata cioè a una reazione dell'organismo che attacca le proprie strutture. Tra le cause ci potrebbe essere l'inquinamento. Uno studio canadese ha preso in esame 237 persone con malattie reumatiche con età media di 41 anni, scoprendo nel sangue il livello di autoanticorpi anti-DNA e di altre sostanze associate alle reazioni autoimmuni, proporzionali alla concentrazione di PM2.5. Più l'ambiente era inquinato dalla polvere sottile, più gli autoanticorpi aumentavano il rischio di presenza della persona con familiari malati. Esiste un legame con tumori? Certo, lo sappiamo, perché l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili tra le sostanze possono causare questa malattia, cioè il tumore. Gli inquinanti infatti entrano in ciclo nel sangue e causano danni al DNA delle cellule. Ciò può esporre a forme tumori diversi. Inoltre lo smog alimenta le malattie respiratorie croniche, l'infiammazione costante favorisce lo sviluppo di forme tumorali. Poi non solo fa aumentare di peso, ma anche fa invecchiare precocemente la pelle. In più, rischi per i bambini. Sembra che la sindrome da iperattività deficit dell'attenzione sia collegata proprio agli inquinanti ambientali. Adesso vi lascio in compagnia di un brano musicale, si tratta di Due destini di Tino Mancini, riprenderemo subito dopo.
Ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate? Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fredda tutto si consuma. Mai, non ti vorrei veder cambiare mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli.
Ascolto del brano musicale Due destini di Tino Mancini, riprendiamo a parlare di uveite. Uveite è un'infiammazione del bulbo oculare. È un'infiammazione dell'uvea, una delle tre membrane che rivestono il bulbo oculare. La membrana più esterna si chiama sclera, è di colore biancastro, di consistenza robusta ed è percorsa da capillari sanguigni visibili anche all'esterno. Avvolge e protegge il bulbo e la struttura dell'occhio. Poi la membrana più interna è la retina, costituita da cellule nervose che hanno la funzione di captare il segnale luminoso proveniente dall'esterno, giunto attraverso le due lenti trasparenti dell'occhio, la cornea e il cristallino, e di trasformare tale segnale in impulsi nervosi. Questi sono poi trasmessi dal nervo ottico al cervello, che le interpreta come immagini. E poi la membrana intermedia, che è appunto l'uvea. Si tratta di una struttura vascolare che viene distinta in una porzione anteriore, costituita da iride e corpo ciliare, e da una porzione posteriore, formata dalla parte di uvea che si trova posteriormente al corpo ciliare, denominata corioide. Ne esistono intanto diversi tipi. L'uveite può essere anteriore, intermedia o posteriore o totale. Inoltre il disturbo può essere acuto, cronico o recidivante. Le uveiti anteriori coinvolgono solitamente l'iride e il corpo ciliare. L'iride è il disco colorato dell'occhio, a cui centro si trova la pupilla, che allargandosi o stringendosi a seconda della luminosità dell'ambiente permette l'ingresso della giusta quantità di luce. Il corpo ciliare, una struttura collocata dietro l'iride, produce l'umore acqueo e garantisce il meccanismo dell'accomodazione. Questo tipo di uveiti sono chiamate iridocicliti e spesso le cause sono sconosciute. A volte possono essere implicazioni virali, l'herpes, la varicella, il morbillo, l'influenza, la rosolia. Più raramente sono coinvolti batteri come lo streptococco beta emolitico, quello della scarlatina, e il meningococco, il pseudomonas. Esistono anche forme dovute a infezioni presenti nell'organismo, tonsilliti, parodontiti, granulomi, infiammazione della prostata o collegati a malattie autoimmuni. L'uveite anteriore si manifesta solitamente in un solo occhio, ma può anche essere bilaterale. Compaiono dolore, arrossamento, fotofobia, cioè fastidio alla luce, e annebbiamento della vista. Poi c'è l'uveite intermedia e posteriore. Nell'uveite intermedia l'infiammazione interessa la parte più anteriore della corioide, mentre in quella posteriore viene coinvolta quella posteriore, per questo sono denominate coroiditi. Anche le uveiti posteriori rimangono spesso di origine sconosciuta e a volte possono essere dovute a infezioni virali, batteriche, fungine o parassiti. Queste uveiti sono spesso legate a infezioni da citomegalo e da toxoplasma. I sintomi delle uveiti posteriori rispetto a quelle anteriori possono essere più sfumati, con lieve dolore all'occhio, arrossamento e leggero annebbiamento. Compaiono miodesopsie per il coinvolgimento del vitreo e si riduce nettamente l'acuità visiva. Nelle panuveite, forma che coinvolge tutte le zone indicate, possono comparire i sintomi tutti insieme. Se l'uveite, in particolare quella anteriore, non viene diagnosticata e trattata rapidamente, si possono formare aderenze tra l'iride e il cristallino, denominate sinecchie, che non sempre possono essere eliminate. Come si scopre? Beh, intanto, quando compaiono disturbi agli occhi, è necessario rivolgersi a uno specialista in oftalmologia per una visita oculistica. Sintomi lievi e apparentemente banali come la fotofobia, la lacrimazione abbondante e l'arrossamento oculare richiedono un accertamento perché potrebbero essere un segnale di uveite. Dopo aver valutato i sintomi si esamina l'occhio per verificare le condizioni delle strutture oculari. Spesso infatti i sintomi iniziali dell'uveite sono simili a quelli della congiuntivite e delle due condizioni possono essere confuse. La diagnosi accurata è perciò indispensabile per la giusta cura. Gli esami necessari? Beh, l'esame obiettivo si esegue con strumenti come la lampada a fessura per valutare la struttura dell'occhio e dei suoi componenti, l'oftalmoscopio per esplorare il fundus e il tonometro per misurare la pressione intraoculare. Inoltre possono essere indispensabili test diagnostici più precisi come l'esame del sangue se si sospetta un'infezione virale o batterica oppure radiografie ed ecografie mirate. Gli accertamenti vengono eseguiti soprattutto se l'uveite ha la tendenza a recidivare e oltre al disturbo dell'occhio è necessario curare l'infezione o la malattia che la provoca. Il trattamento delle uveite serve per alleviare i sintomi, curare la causa e prevenire le complicanze. Per alleviare i sintomi si utilizzano colliri midriatici e cortisonici. I primi sono a base di sostanza come l'atropina per dilatare la pupilla e per prevenire la formazione di aderenze. I secondi cortisonici servono per ridurre l'infiammazione e sono utili soprattutto quando non si riescono a capire le cause di un'uveite. Oggi è l'ultima puntata di questa stagione della rubrica Oggi parliamo di salute. Grazie per avermi seguito nel corso di quest'anno. A risentirci su Radio Calaritana.